pelota para Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gol a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
E ci siamo ancora una volta, incredibile, quinta puntata di questa terza vita di Diego Armando, il calcio è una malattia, e siamo ancora qui. Nessuno avrebbe scommesso un centesimo su questo, giusto? Lo chiedo a Diego Armando 1, cioè Marco Bosco. Ciao Marco.
Ciao.
Diego sì. Armando 3, Simone Ramacciolo. Io insisto su questa cosa tipo Wuming, no? Wuming 1, Wuming 2, però
il 2 chi è?
So io. Dal punto di vista
continua a mettere
la grafica,
questa siglettina reggeante, quella originale bellina di Iuri, proprio
questa è l'originale, questo è il momento dell'originalità. Comunque che t'ha fatto? Questo è Bob Marley and the Wailers, ma che t'hanno fatto? Poi tu che sei intenditore di musica, comunque. Bene, puntata numero 5 di questa terza era di Diego Armando. Torniamo in radio, torniamo su Radio Città Aperto dopo diversi anni. Io invito sempre chi ha voglia di farsi qualche risata o di assaporare qualche momento calcistico, magari degli ultimi anni, quelle partite senza tifosi durante il Covid, noi che le commentavamo, eccetera. Insomma, ci sono 146, mi pare, puntate
più o meno
sul canale YouTube di Diego Armando, che, voglio dire, sono un piccolo patrimonio, voglio dire, non è che tutti hanno fatto 146 puntate di una trasmissione di calcio più bella del mondo,
no, ma
pochi
poi
sono riusciti.
Ci sono delle chicche, tipo quando morì Maradona in diretta, ti ricordi?
Madonna santa, me lo ricordo bene. Il top, la puntata con Dennis Godeas, dai.
Bella.
Comunque, salutiamo e abbracciamo il nostro amico Piero Capponi per motivi, insomma, suoi. Sarà con noi quando
prossimo giovedì sarà prossimo con noi telefonica.
Giovedì, io non so, Lorenzo Valmisciano, che non ha dato segni di vita, magari dopo proviamo a chiamarlo. Comunque, va bene. E Iuri Tancioni invece comparirà nella seconda parte della puntata per parlare del derby. Noi che facciamo? Iniziamo a fare un po' il punto della situazione. C'è stata un'altra giornata di campionato che ha raccontato, insomma, per quello che riguarda la vetta. Insomma,
il mio mantra è quota 90.
Sì, ho capito, Marco. Se, cioè, proprio ci deve essere veramente un impegno. Grattati di tutte le parti del corpo che preferisci, ma un impegno da parte della tua squadra del cuore per perdere questo campionato. Diciamo.
L'altro giorno mi sono messo a fare un po' i conti della serva. Il sogno per me, per tutti quelli che insomma tifano i colori nerazzurri, sarebbe vincere le prossime 3 partite, e quindi sarebbe scudetto dopo la terza, che è il derby. Basterebbero 88 punti a quel punto.
Tu vorresti vincere durante il derby?
Se noi vinciamo le prossime 3 partite, la terza appunto è il derby.
La terza è il derby,
è scudetto. Okay. E il Milan chiaramente scongiura questa ipotesi, hanno già fatto dichiarazioni Calabria, Pioli, dicendo faremo di tutto, sarà una partita veramente dove il Milan getterà il cuore oltre la barricata, e se però questa cosa dovesse andare in porto ne sarei felice, e a quel punto vedremo un po' se riusciranno a lenire questo che è uno smacco epocale vincendo l'Europa League, perché sai, adesso la carta di riserva è sì, ma noi vinciamo l'Europa League.
Se la vincono, perché l'Europa League non mi pare semplicissima. Dopo magari Simone diamo un'occhiata al roster dell'Europa League, è una mezza Champions League.
Poi c'è la partita con la Roma che è tutta da giocare.
Sì, ma dico è una mezza Champions. Insomma,
sì. Arrivati a questo punto è competitiva, no? All'inizio no, adesso ci stanno i bravini, ci stanno squadre bravine. Adesso.
Un'occhiata alla classifica che dice?
Beh.
Primo posto, vabbè, insomma, poi una lotta Champions che inizia a diventare interessante, perché grazie, diciamo, alla...
Perché non parliamo della vostra Juventus?
Adesso ne parliamo, proprio grazie alla Juve che regala sempre emozioni, nel senso che regala, che rimette in vita, diciamo, campionati che potrebbero essere più noiosi ma più tranquilli. Serie aperta, secondo me, fino all'Atalanta la possibilità di andare in Champions, cioè che Sevilla al momento dice ovviamente Inter 79, Milan 65, Juventus 59, Bologna 57, Roma 52, Atalanta 50, poi Lazio 46, insomma è un po' più complicato.
L'Atalanta ne deve ancora recuperare una,
l'Atalanta deve recuperare una, però
sia potenzialmente a 53,
sì, però insomma diciamo che l'Atalanta, se la Juve continua questo tracollo, in realtà ci sarà una partita di Coppa Italia che a noi juventini ci fa un pochino sperare, interessante anche, e poi naturalmente la lotta Champions collegata anche quindi ai punti per arrivare in Europa League, con le varie variabili, se vince questo, se vince quello. Certo, lo scontro fratricida, chiamiamolo così, in Europa League toglie una possibilità a un'italiana poi di arrivare fino in fondo, perché una delle due
si fermerà.
È interessante, poi vabbè, campionato del Bologna è incredibile, sì. Incredibile, anche dando più o meno per spacciata la Salernitana, mi dispiace per i tifosi calorosissimi, tifosi della Salernitana, però voglio dire, Sassuolo 24, Empoli 25, Frosinone 25, Cagliari Verona 27, Udinese 28, Lecce 29, secondo me tutti quanti
sì,
devono...
Sì, e lunedì c'è Udinese Inter.
E lunedì c'è Udinese Inter, però quest'anno... Per battere l'Inter, soprattutto dopo, purtroppo, ai voi l'uscita dalla Champions, per battere l'Inter bisogna impegnarsi forte. Non so se l'Udinese ha questa possibilità, per l'Udinese.
Ma io è probabile che l'Inter scivoli da qui alla fine del campionato, perché parliamoci chiaro: lo scudetto è stravinto. Grazie ai continui inciampi della Juve, che fino a qualche tempo fa era il principale pericolo per l'Inter. Io non vedo il Milan come possa,
insomma, però il Milan è in grande forma,
è fantascienza che recuperi questi punti.
Ma noi abbiamo l'esperienza di due anni fa che ci fa stare molto guardinghi,
assolutamente, dai.
Però purtroppo la storia ci ha detto questo.
Quindi, ma anche vista la partita con l'Empoli, una partita giocata proprio molto tranquilla, l'Empoli ha fatto una buona partita, ha fatto il suo, insomma l'Inter ha giochicchiato,
ci sono due categorie differenti,
ma è quello il livello, cioè tra l'Inter e le altre squadre c'è un livello davvero grosso. Quando vengono a mancare le motivazioni, l'inseguitore, l'adrenalina, è anche normale poi inciampare. Quindi sicuramente l'Inter regalerà qualche punto, non compromettendo.
Però c'è sempre la rivalità cittadina che incombe con il derby, che potrebbe essere un po' la cartina di tornasole del trionfo, mette un pochettino di sale sulla coda di questo finale di campionato.
Poi del derby ne parliamo, c'è anche, volendo, un contributo di un amico e collega, Lorenzo Brancati, che mi aveva insomma rilasciato una piccola intervista, dovevamo mandarla la sua settimana, poi la sua settimana il tempo è volato, il bello di Armando è che il tempo vola, che parlava un pochino del passaggio tra Sarri e Tudor, e quindi a questo punto di vista fosse un po' datata, anche se in realtà, ripeto, c'è stato il derby che si giocherà fra due squadre che hanno sostanzialmente in qualche modo rinnegato, dal punto di vista conduzione tecnica, un po' di promesse fatte negli ultimi due anni, perché l'arrivo di Sarri alla Lazio, con tutto il suo portato un po' di profeta del calcio, e Mourinho a Roma, insomma,
con la sua aura da Santone.
Ma anche la sua oggettiva capacità di vincere, e poi infatti ha vinto comunque. Perché poi uno va a minimizzare la coppa vinta e la finale l'anno dopo, ma a Roma questi risultati li hanno visti col binocolo per 25-30 anni. Sì. Comunque, sì, forse dobbiamo un po' parlare della Juve. Tra l'altro, non avete visto che è uscito fuori un altro caso razzismo con McKennie, che nessuno se n'è accorto, e invece è uscito fuori un comunicato della Juve, perché quando McKennie è stato sostituito nella partita di Coppa con la Lazio è uscito dall'altra parte rispetto alle panchine, sotto il settore dove c'erano i tifosi laziali, ed è stato fatto oggetto di epiteti razzisti. Adesso sta esplodendo un pochino quest'altro caso mediatico, se ne esce.
Ululati,
sì. Gli avranno offerto un Montenegro anche a lui.
Non se ne esce, no, comunque non se ne esce qua, perché io penso che se uno vuole veramente risolvere questa questione deve andare dritto però è difficile perché poi subentra anche il sabotaggio. Uno dice ok, la squadra e i tifosi urlano, perde a tavolino, però a quel punto mi immagino anche l'organizzazione di infiltrati, no?
che
vanno a ululare,
lì poi ci sarà la giustizia, se tu in curva ti beccano, che appositamente beccano, ti fanno.
Allora, cosa è successo alla Juventus? Dai, parliamo della Juventus, facciamoci contenti noi due juventini. La base c'è, è un po' bassina.
No, magari metti una musichetta, ne parliamo nel secondo blocco della Juve. Dai, metti una musichetta.
Ah, tu vuoi? Io pensavo che mi stessi chiedendo la base. No, ok, sì, musichetta. È già pronta. Vai, è tutto pronto.
É só isso, não tem mais jeito. Acabou, boa sorte. Não tenho o que dizer, são só palavras. Que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais.
Yeah, that's it, there's no way, it's over. Good luck. I have nothing left to say. It's only words and what I feel won't change.
Tudo que quer me dar.
Everything you want
é demais,
to give me. It's
é
too much.
It's não heavy. Tudo que
there's
quer
no peace. All you want from me is real expectations.
Falling, 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 falling,
Questo è addirittura Ben Harper, ma si è capito, una canzone molto bella che tra l'altro mi fece scoprire. Ma poi tu, sì, c'è Marco Bosco che vuole parlare, parla di...
No, è
che, sì,
del titolo Boa Sorci, no, la buona fortuna, che è quella che appunto è mancata a Sarri Mourinho, possiamo dire.
Sì, c'è un calciatore che si chiama Boa Sorte, mi sa, fammelo cercare.
È un buon auspicio questo cognome, eh.
Boa Sorte calciatore, no, forse me ricordo male, mi ricordo...
Forse il Boa Vista.
Quella è una squadra. Calciatore, vediamo un po'. Lui, ah no, Boa Morte, no, Boa Sorte. No. Luis Boa Morte. È un allenatore ed ex calciatore portoghese, attualmente allena
al cimitero.
È il vice del Fulham e ha giocato anche nell'Arsenal, nel Southampton, nel West Ham. Forse lo abbiamo pure beccato in qualche edizione di Pro Evolution Soccer. Comunque, allora, la Juve, cosa c'è? Cosa gestisci?
L'avete vista? La Juve. La vogliamo commentare?
Io so, tra due mesi che la vedo, non la voglio più vedere.
Ma vogliamo commentare il campionato o la Coppa Italia?
No, cominciamo dal campionato.
Io partirei dal campionato perché è stata sconcertante la partita, davvero sconcertante.
No, io faccio una domanda, a uno juventino e a un... diciamo, anche se intellettualmente voluto, anti-juventino, perché la Juve è un nemico storico, no, calcisticamente dell'Inter, cioè.
Sì.
Cosa sì, lo so, tu non ragioni tanto in questi termini, però vabbè, facciamo finta che tu sia anti-juventino, cioè, quindi già, diciamo, cosa può succedere perché avvenga questo? Capita, no, che a un certo punto le squadre di calcio vadano in cortocircuito. È successo tante volte all'Inter, è successo tante volte alla Juve anche con allenatori importanti. Io mi ricordo l'ultimo anno del primo ciclo di Lippi, quando poi venne Ancelotti, che a un certo punto, però Lippi se...
venivi da due scudetti, stavi in Champions,
insomma, voglio dire, per carità, però,
ed eri in Champions,
sì,
eri,
sì, però i cortocircuito esistono, però io mi non capisco questa sinusoide, perché quella è una squadra sicuramente ridimensionata per vari motivi, adesso è inutile raccontarsela, da gli ultimi anni che la conosciamo fin troppo bene, quindi ridimensionata, che non ha fatto mercato, che ha perso due pezzi importantissimi al centrocampo, di cui uno secondo me non c'è mai stato, cioè Paul Pogba. Comunque, però, come, a un certo punto, se tu vedi che un gruppo viene in qualche modo, no, uno trova il bando della matassa, gioca in modo sparagnino, poi che succede? Cioè, veramente basta l'espulsione, l'espulsione di Milik,
in parte sì, perché,
il gol di Baldanzi,
perché se non hai...
Voglio sentire il paio di tutte e due, proprio a livello psicologico, da tifosi ovviamente.
Se non hai le palle, se non sei un calciatore forte di testa, oltre che tecnicamente, li patisci questi momenti. Senza ombra di dubbio la Juventus ha patito enormemente il blackout, il fatto di giocare in 10 contro l'Empoli, seguita poi dallo scontro diretto che è andato in maniera ipotizzabile in quel modo. A quel punto si sono resi conto che era un po' finito il gioco di mettere paura e far parlare di sé per vincere lo scudetto. Ovviamente non era possibile, era bello sognare, ma si sapeva che non era possibile, e c'è stato un calo emotivo accompagnato da qualche infortunio. La Juventus, a differenza di altre squadre che stanno prima e come lei, ha una rosa estremamente risicata, Alessio. Se gli è mancato McKennie 2-3 partite, Rabiot 2-3 partite, guarda chi ci manca. Pensa un po', un tempo parlavamo di Pjanic, Khedira, Pogba, Matuidi e compagnia. Sì. E in realtà ti manca Rabiot a centrocampo 3 partite, e al posto di Rabiot ti gioca Miretti, sei fregato. È semplice, la Juve ha giocato senza Rabiot e McKennie 3 partite. In 3 partite ha fatto un punto. Semplicemente questo, senza di loro il livello della Juventus attualmente con la rosa che ha, il livello è basso.
Beh, da retrocessione, perché i punti stai da retrocessione.
Poi ci accompagni, scusa Marco, adesso finisco, ci accompagni anche un po' di sfiga, se all'inizio magari ti diceva pure bene qualche volta il gol alla fine, Gatti che cicca il pallone, manda fuori tempo tutti e poi segna, e poi ti ha detto un pochino di sfiga dopo. La partita con la Lazio è stata sconcertante, la faccio breve: i cambi, i giovani che sono entrati, il primo Yıldız, tanto inneggiato da una frange di Juventus, non ha strusciato un pallone, anzi a partita finita ha innescato 4 volte di fila un contropiede della Lazio senza nessun motivo, e uno di questi 4 poi hanno segnato al 93esimo. Nonge contro il Napoli, Nonge considerato uno dei giovani più promettenti d'Italia, lo so, però se l'opportunità ce l'hai di giocare in una squadra che sta al secondo terzo posto, a 18 anni ti capita una volta nella vita, la devi, se sei forte, se sei un campione, devi anche sfruttare in quel momento.
Marco, sentiamo il tuo pensiero.
Ma io ho 2 considerazioni da fare. La prima è legata, come al solito, all'importanza che ha il fattore motivazionale. La Juventus, che non fosse una squadra in grado di competere come roster e come qualità con l'Inter, era evidente, però questa evidenza si era andata frantumando giornata dopo giornata, perché la Juve stava attaccata all'Inter e c'era un periodo in cui veramente sembrava che questo testa a testa durasse fino alla fine. Poi sono successi quei 2 scossoni, l'Inter ha preso quei 3, 4, 5 punti di vantaggio, e da una situazione in cui, grazie a un calendario che vedeva la Juventus giocare prima, l'Inter non giocare una partita per gli impegni di Riyadh, si è visto quindi che la Juventus poteva avere un vantaggio di 3, 4, 5 punti, alla fine ne ha persi una decina e lì e si è rotto il giocattolo. La Juventus è una squadra costruita, come hai detto tu, con le motivazioni che sappiamo, con la storia che c'era dietro, che era figlia di altre situazioni che col campo c'entravano poco. Questo bacino della Next Gen è stato, diciamo, molto generoso, però i giocatori in campo erano molto giovani e secondo me quest'anno sono mancati i leader in ogni reparto. La Juventus contava molto su Locatelli, che è una promessa non mantenuta, lo possiamo dire ormai. Locatelli è un giocatore che non è mai sbocciato, è un giocatore che non è all'altezza di prendere in mano un reparto, e tanto è vero che dopo ci si è affidati a De Carneadi, perché insomma, se adesso il fenomeno nel mezzo lo fa Cambiaso o McKenny, che sembrava destinato a essere venduto, qualcosa non ha funzionato, e soprattutto ha fatto, secondo me, Cilecca il buon Vlahovic dal punto di vista proprio della leadership. Era una squadra che doveva prendersi lui sulle spalle e invece è rimasto, nonostante sembrasse evoluto, è rimasto sempre quello che quando fa gol si indica la maglietta, perché c'ha questa guerra che deve combattere contro tutti e tutti. Non ha capito che non è questo il modo per trascinare una squadra.
Sì, anche lo stesso Chiesa, che sembrava a un certo punto il giocatore quello di impeto, oppure lui sta avendo molti problemi a recuperare.
Problemi fisici, anche Vlahovic l'anno scorso mezzo campionato l'ha saltato.
Pubalgia poi micidiale.
Quest'anno anche lui ne ha saltate diverse. Per cui l'ha sostituito degnamente Ken ha giocato 9 partite di fila, 9 vittorie della Juve senza Vlahovic, poi ovviamente poi è finita questa cosa. Quando poi si pensava di proseguire con Ken, si è infortunato anche Ken, quindi alla Juve onestamente quei 2 o 3 buoni che c'ha, no?
Ken, che forse l'ultimo gol ha fatto 1 anno e mezzo fa. Comunque.
È un anno.
Sì. Quest'anno ha fatto 3 gol annullati, tutti e 3. 2 col Verona all'andata.
Diciamo, però non segnato 1 anno e mezzo. Sono questi gli attaccanti a cui noi siamo un po' abituati, noi tifosi juventini, un po' che iniziamo a essere un pochino, non dico anziani, ma con qualche capelletto bianco. E quindi qual è la soluzione in generale, facendo finta di non essere né tifosi né antitifosi?
Non certo quella. Tu devi arrivare in fondo cercando di vincere la Coppa Italia e quantomeno mettere qualcosa in bacheca. Non è certo quella di silurare Allegri.
E l'anno prossimo? Se tu fossi Giuntoli, tu sei Marco Giuntoli, non sei più Marco Bosso, che fai?
Cambio allenatore perché insomma sembra ormai l'aria nello spogliatoio sia diventata abbastanza satura. Quest'anno lo finisci e poi ci salutiamo.
E Simone Giuntoli che dice invece?
Io dico che anzitutto è fondamentale entrare in Champions, prima cosa, perché sono soldi. Poi la Juventus giocherà il mondiale per club l'anno dopo e sono altri soldi. Con quei soldi ci compri, probabilmente sarà sacrificato un big, uno tra Vlahovic e Chiesa. Secondo me andrà via più probabilmente Chiesa di Vlahovic, e qualche giovane, Solé ad esempio, sarà ceduto, forse anche Hilding, e allora fa un bel tesoretto qua.
Lo so, però poi.
E devi avere pazienza. È importante vincere la Coppa Italia per i tifosi.
Io invece me li terrei tutti. Pensa un po'.
Sulle lo devi prendere, ti serve come il pane.
Se tu cambi allenatore, prendi un allenatore che gioca con 3 punte, con gli esterni, eccetera, e vendi sulle Chiesa, ti sei. Allora, meglio che vendi Vlahovic e ci metti Milik centravanti.
Sì, comunque, non è probabilmente
un altro centravanti.
Un altro centravanti.
Visto il tuo amico Zirkzee, lo vuole il Milan, eh? incredibile.
Tutti quelli, sempre che non prendiamo, per esempio non prendere la Juve, Thiago Motta, allora verrebbe pure.
Parliamo un attimo proprio del Bologna. Adesso io, per curiosità, perché poi alla fine è anche bello fare queste cose da così, da fantacalcisti, no? Bologna Football Club, no? Facciamo finta di essere a settembre. Vediamo la rosa. Perché io dico che veramente Thiago Motta sta facendo un mezzo miracolo, e se sono veri questi rumors che dicono che Thiago Motta potrebbe essere posizionato da Juve, io sono molto contento. Poi certo, bisogna sempre vedere che giocatori ha. Comunque, la rosa del Bologna, così facciamo questo giochino. Siamo a settembre, ognuno di noi dia un voto. Allora, portieri questi giochini assurdi, mi manca quello principale, dove sta?
Skorupski,
Bagnolini e Ravaglia sono i tre portieri, no? Già così Skorupski a fantacalcio io sarebbe una riserva che mi compro, cioè,
sì, un secondo slot.
Difensori: Posch, Ilic, Sumaoro, Christiansen, Corazza, Lico Giannis, Lukumi, De Silvestri, Beukema, Calafiori.
Calafiori, tra l'altro, lui Motta ha fatto un miracolo con Calafiori.
Credo ha fatto un miracolo, Calafiori era finito. Scartato da Mourinho in qualche modo.
Ha cambiato ruolo pure. Ma leggi tutti i nomi di una squadra che può stare a livello del Monza, forse del
Moro, Freuler, leggo i centrocampisti. Azusi.
Freuler, Ferguson, non so, malaccio.
Ma hai scoperto quest'anno che Ferguson non è malaccio. L'anno scorso.
Beh, sì, Freuler viene.
Freuler da Atalanta. Sì, lo conosciamo. E poi questo
Zirkzee. Anche se tutti dicono Zirkzee.
Salemakers, Orsolini, insomma, non sono proprio gli ultimi, no?
Beh, sì.
Salemakers è un po' uno scarto del Milan.
Orsolini è uno scarto un po' di.
È uno scarto di un top club, diciamo. In una realtà come Bologna quest'anno, sì, senza grandi pressioni, giocando bene, con un buon sistema,
mi viene un po' in mente il De Ketelaere, no?
Esattamente,
più o meno ha fatto la stessa evoluzione.
Vogliamo dire che, nonostante quelli che dicono no, la percentuale allenatore influisce il 5%, il lavoro di Motta ha influito almeno per il 40% dei risultati buoni di quest'anno, o si può dire, no?
Ma secondo me gli allenatori contano soprattutto quando devi iniziare a tracciare una. Poi quando la squadra va in automatico. Per esempio, l'Inter in questo momento mi sembra di poter dire che ha un modulo talmente collaudato che se in panchina non ci fosse Inzaghi, ma ci fosse sempre il suo secondo, cambierebbe poco. Ma lo stesso non si può dire tre anni fa, quando è arrivato Inzaghi, bisognava gettare le basi. Quindi l'allenatore conta, e come, e se lui dà un segno, un imprinting per cui i giocatori assumono i suoi dettami e li ripetono a memoria, possiamo dire che è merito dell'allenatore. Come è anche vero poi però che in campo ci vanno sempre loro, per cui vedi la Roma, no? La Roma, l'ultima partita con Mourinho, c'erano dei giocatori che non, il pallone sembrava quadrato, ragazzi. Pellegrini era finito ai margini, adesso è diventato
l'uomo chiave
cioè, del momento. Qualcosa scatta nella testa di questi giocatori, quindi l'allenatore è nel bene e nel male l'ago della bilancia, anche se poi in campo ci vanno loro, ma proprio perché ci vanno loro, se ci vanno perché sanno che c'è un credo calcistico da rispettare e loro lo rispettano, funziona tutto. Ma se i giocatori per primi non ci credono, e forse nella Juventus adesso qualcuno dei senatori si è un po' scollato.
Allora, diciamo che, anche perché mi arrivano dei segnali inequivocabili dal cosiddetto acquario di Radio Città Aperta, pausa, musica e poi parliamo un po' di Napoli, e poi arriverà come fulmine a ciel sereno il buon, il piccolo Yuri Tancioli.
Piccolo grande Yuri.
Piccolo grande Yuri.
Numero 5, che è? Numero 6, 7.
Lui è 5. Vai, musica. Can't feed all the powerless when my Ricordate questa canzone?
Chi era? Il Pearl Jam?
No, i Temple of the Dog, che era un super gruppo.
Avevo passato la cuffia, non...
Ah, vabbè. Forse Simone se la ricorda.
Temple of the Dog?
È un super gruppo formato da alcuni artisti della scena grunge, mi sembra di Seattle, che hanno fatto sta...
Sta, sì.
Comunque, per la gioia di Marco mettiamo la nostra nuova basetta, la nostra nuova sigletta.
La nuova, mi raccomando.
Eccola.
Sì.
Lenta, che te cambia?
Terribile.
Ma che terribile, Bob Marley è terribile.
Mi piace, mi piace.
Allora, facciamo un passaggetto veloce sul Napoli, su Igor Tudor, e poi parliamo andiamo a parlare di derby con il nostro Yuri.
Partiamo da Tudor o dal Napoli?
Dai, fai il tuo. Tu sei un amante di Tudor, fai il tuo così.
Sono amante di Tudor, che ho parlato un po' criticando la Juventus alla partita di campionato, che insomma si è ripresa ampiamente poi in Coppa Italia. Ha fatto una più che discreta partita, insomma, ha quasi ipotecato la finale. Mai dire mai, però.
Di certo,
insomma,
tra le due. Quella che sembra un pochino più orientata è la vostra. La Fiorentina, secondo me, a Bergamo le busca.
Sì. Al ritorno sarà da vedere Atalanta e Fiorentina. Certo, anche la Juventus. Dipende che approccio fa, chi gioca. E cioè, ha fatto una buona partita. Mi ha lasciato un po' perplesso l'intervista a Tudor, io stimo moltissimo Tudor, perché come giocatore mi è sempre piaciuto molto. Però insomma a fine partita l'hanno intervistato, dice no, abbiamo fatto contro la Juventus tre tempi eccezionali, uno così colà, insomma la sua analisi della partita non mi ha convinto molto. Ho iniziato a snocciolare che i giocatori della Juve costano 100 milioni d'euro. Vabbè, un po' così.
Che
deve dire? Una volta che decidi di prendere una squadra a 9 giornate dalla fine, una squadra un po', possiamo dirlo, un po' in barca come la Lazio, ti devi preparare un pochino, no? Ne vinci una, perdi la semifinale di andata, insomma è sembrata quasi un po' come una resa. Ha detto la Juventus è fortissima, una fisicità impressionante, insomma, quando poi alla fine no, stiamo commentando che in realtà stanno un pochino sulle corde anche a Juve, insomma mi è sembrata una disamina un po' così. Tudor, ex giocatore della Juve, fortissimo centrale dell'epoca del primo Lippi, giocatore tecnicamente forte, tanto che giocava molto spesso anche a centrocampo.
E non solo,
in una partita, in un ritorno di Coppa Italia, dei quarti di finale, andata e ritorno all'epoca, c'erano nel 98, la Juventus, fresca dell'infortunio di Alessandro Del Piero, di Nicola Moruso, un altro giocatore fortissimo ma sempre infortunato, non sapeva, Fonseca appena tornato da un infortunio, Lippi non sapeva chi schierare e schierò centravanti proprio Tudor, che si guadagnò il rigore del pareggio e poi fece un assist a Ferrara, un gol da fuori incredibile, una sforbiciata, e la Juventus ipotecò il passaggio del turno. Altro gol memorabile, ultima partita del 2003, qualificazione girone Champions, la Juventus in difficoltà, Juventus Deportivo al 93esimo, non so se te lo ricordi, fece quella bomba di sinistro al volo.
Come non me lo ricordo?
Fuori il Deportivo della Corugna, che all'epoca era una squadra impressionante, era la squadra che nessuno voleva, come l'Atletico Madrid di adesso.
Prima sì, una squadra ostica, impressionante, era ostica.
Non
sì.
Ti faceva giocare, non ti faceva giocare. Deportivo fuori e Juventus qualificata con un gol, una partita, una delle più belle, una delle partite più emozionanti.
Mamma mia, con quel gol al 90esimo. Comunque possiamo dire una cosa? Possiamo dire fra di noi, tanto non ci sente. Da quando ogni le puntate in cui Yuri non interviene sono le più belle. Perché no. Veramente cioè questa
sta intervenendo.
Questa continua nenia di sto romanista piagnuccolone che basta, no? Yuri.
Eccolo. L'ho sentito bene.
Devi sentire, ho detto apposta.
Certo.
Stai piangendo? Sì. Hai i fazzoletti per stai già dicendo che perderai il derby, no? Com'è la situazione?
No, assolutamente. Non te lo posso dire perché non ne ho vinto neanche uno gli ultimi quattro, dunque non è neanche più un argomento su cui scherzarci sopra.
È proprio per questo che adesso affondo il coltello nella piaga. Ma sono le mie cuffie che sono arrivate o Yuri sta parlando con dentro in bocca la patata? Allora,
è in una catacomba, credo.
Sei in una catacomba?
Io mi sono anche spostato di modo da cercare.
No, si sente bene, si sente bene.
No, ti sentiamo, sì.
Allora sono le mie cuffie che sono arrivate. Allora, stavamo un attimo parlando, Yuri.
Sei arrivato, Alessio.
Che dici?
Che forse sei arrivato proprio tu.
Sì,
ma questo lo so, ma non c'è bisogno che me lo dica tu. Cioè,
marcio.
So vecchio, voglio dire.
Allora, marzo di avvicinamento al derby della capitale, domani già vigilia.
Vai.
Dai, come parlaci.
Come lo vedete voi? Parlatemene voi.
Guarda, è strano perché sai, se fosse rimasto Sarri ti avrei detto che pendeva tutto dalla parte della Roma, se fosse rimasto Mourinho e la Lazio avesse cambiato
però dai, la Lazio, Zaccagni probabilmente, quasi sicuramente non giocherà, Immobile davvero letteralmente non si sta reggendo in piedi, forse sono fuori Provedel, Rovella, Pellegrini. Io adesso non la voglio gufare, la Roma dovrebbe recuperare Dybala, Lukaku, insomma dai.
Io sabato a pranzo a Levano
in Coppa Italia mancava Provedel, sì, Zaccagni senza pesante, però derby partita che
sì certo,
niente pronosticabile.
Io punto fortissimo, ma fortissimo, su una grande performance di Kamada. Ma semplicemente ve lo comprava a Fantacalcio.
Io ho pagato 48, me lo sono tenuto quasi tutto il campionato sulle spalle, confidando in un qualcosa che non è mai avvenuto.
Perché Tudor l'ha detto che Kamada ha nei piedi tanti gol. Io spero che mi porti lui nella volata campionato. No, non lo so, Yuri. Onestamente, dal mio punto di vista, a parte adesso le battute, l'ironia tra di noi, non so, per me, viste anche le condizioni, certo, sì, forse. così, figurini alla mano, la Roma appare un pochino più, diciamo, in forma, cioè un organico più completo, può, De Rossi ha più scelte, però se dovessi andarmi a giocare tripla secca proprio, ti dico la verità.
Ma sì, la vedo così. Sarà sicuramente una partita ricca di spunti, anche legata ai due nuovi tecnici, perché Tudor reduce da due panchine, De Rossi è da tre mesi che sta qui, ha fatto intravedere delle ottime cose, ma domani sarà un banco di prova importante. L'unico vero big match in campionato l'hai perso con l'Inter in un modo un po' anomalo, perché comunque sei andato in vantaggio all'intervallo e poi la gara è stata rimontata al termine, però domani è davvero una prova del 9, secondo me, più domani che poi il prossimo confronto col Milan in Europa League.
Ma non è sabato la partita?
Te la fanno domani,
sì,
per te.
Io ormai sono già
in differita,
proiettato.
Le ore si bruciano quando uno pensa al derby.
È già domani. Lui è già venerdì sera per lui.
The day after tomorrow.
L'attesa delle partite del genere sia anche un po' l'essenza dell'amore per questo gioco.
Ma assolutamente.
No?
Ascolta una cosa, secondo te, così, ma adesso è pure astrazione, anche un po' secondo voi altri due di qua dal vetro. Cioè, appunto, una partita del genere, di questo tipo, emotiva, con anche un trascorso complicato, perché la Roma è un po' che i derby non li vince. Cioè, avere in panchina diciamo l'esperienza e la capacità così anche nervosa di Mourinho, o l'irruenza e anche la passione giallorossa di De Rossi, cioè creano, quale poteva essere il valore aggiunto? Era meglio, tu sei stato più tranquillo con Mourinho o sei più tranquillo con De Rossi?
No, attualmente nel derby sono più tranquillo con De Rossi, perché te l'ho detto, negli ultimi quattro c'è stato un pareggio per 0-0 e tre vittorie della Lazio per 1-0, quindi gli ultimi quattro derby non abbiamo mai segnato. Ecco, è l'unica pecca, secondo me, della gestione Mourinho, che io reputo positiva alla Roma, però l'unica grande pecca è stata quella di aver cannato i derby.
Iuri, però io ricordo, sì, da giocatore De Rossi i derby li soffriva tantissimo.
Sì.
Beh, ma ci fu un episodio clamoroso in questo, un derby di Ranieri, quando Ranieri faceva la rincorsa all'Inter di Mourinho, mm-hmm, corsi e ricorsi storici, all'intervallo la Roma sotto di 1-0, Ranieri tolse De Rossi e Totti.
Mi ricordo perfettamente.
Sì, sì, assolutamente, ma ricordo benissimo anch'io.
Sloccari sbagliò rigore e Vucinic la ribaltò. E comunque l'impressione che mi sta dando Daniele De Rossi è che abbia un po' rimesso insieme i cocci. L'unica pecca che ascrivo alla gestione Mourinho è stato soffrire i derby, ma secondo me è stato soffrire i derby di Sarri, ragazzi, perché con tutto che Tudor è affascinante, è giovane, è nuovo che avanza, però secondo me come le preparava Sarri quelle partite pochi lo sanno fare.
Ci sono quegli allenatori che la incartano, no, ad altri, proprio non solo ad altri allenatori, ma proprio a delle squadre, a degli impianti. Quello è vero, però dai, possiamo dire che comunque a questo derby, è vero, a Roma poi il derby è una follia, può succedere di tutto, però a questo derby, allo stato attuale delle cose, la Roma ci sta arrivando in maniera, no,
secondo me,
sì,
favorito,
anche se Lecce qualche campanello d'allarme, sì, me l'ho, sì, acceso, perché hai subito quasi 30 gol, 30 tiri da una squadra che è quart'ultima in campionato e che non è famosa quest'anno per una grandissima produzione offensiva, e ti sei aggrappato nuovamente a Svilar, che è diventato un eroe all'improvviso, sì, però ecco, la potevi perdere, cioè una partita che potevi perdere più che vincere, ecco.
E secondo te, ecco, vabbè, il Lecce poi per un romanista non mi ricordo, vabbè, però
non so se mi ricordi, no,
ma da cosa di, perché io c'ho sempre un po' il dubbio, no, che, per carità, è chiaro che De Rossi a Roma, no, è tipo, che ne so, mettere il reagente più esplosivo dentro la miscela, quindi può succedere di tutto, ma io onestamente mi sono stupito un po' nel vedere la Roma giocare a tratti così bene dopo averla vista giocare così male per anni. E adesso, a parte le battute, a parte il campanile, a parte cose, non è che Mourinho sia un incoglionito, no, quindi evidentemente c'erano vari problemi. E mi sto chiedendo se, per carità, un allenatore giovanissimo, gente, ma se è più forse appunto l'alchimia, un pizzico di fortuna e di entusiasmo, oppure effettivamente c'è stata una capacità magari di semplificare un po' il bando della matassa, mettere alcuni giocatori in un ruolo diverso, motivarli dal punto di vista mentale. Perché poi a Lecce effettivamente avete giocato Maluccio, eh? Allora mi chiedo, sì, è la vecchia Roma che riesce? Esatto, bravo, cioè nel senso è stato un momento di entusiasmo, adesso si torna a quello che è il livello della squadra, oppure forse effettivamente Mourinho aveva sbagliato la misura con qualche giocatore. Marco ha citato Pellegrini, non so che, come che tipo di idea c'hai?
Probabilmente la verità sta nel mezzo, e senza conoscere i meccanismi e dinamiche del spogliatoio è impossibile stabilire dove pende bene l'ago della bilancia. Di sicuro possiamo dire che De Rossi ha fatto un ottimo lavoro nel rimettere insieme i cocci di quello che sembrava un ambiente un po' scosso. Io non voglio dire dare colpe o puntare il dito, considero José Mourinho probabilmente il miglior allenatore che sia passato alla Roma, al pari di Nils Lidom, Fabio Cavello e non so, Elenio Herrera, che ha raccolto poco, però comunque nella storia verrà ricordato come un maestro. Cioè, secondo me José Mourinho è nell'Olimpo degli intoccabili, ma qualcosa evidentemente si era crinato, qualcosa evidentemente si era rotto, e lo stato di forma eccezionale di Lorenzo Pellegrini è conciso col momento in cui Mourinho è stato sollevato dall'incarico. Quindi al di là delle speculazioni giornalistiche e gossiparole, è evidente che qualcosa è scattato nella testa del ragazzo, che tra l'altro si è riscoperto fondamentale. Perché la sua assenza a Lecce la Roma l'ha pagata.
Beh, così come Dybala poi, no?
Così come Dybala, sì, le aspettative non sono all'altezza. Però ecco, anche a Lecce, secondo me c'è stato un errore da parte di Daniele De Rossi nel non schierare Shaarawy dal primo minuto.
Voi avete capito, tu Iuri hai capito più o meno qual è il, cioè, per carità, poi noi forse siamo più fissati noi con i numeretti, ma come gioca, cioè qual è la differenza? Beh, Mourinho giocava, si era un po' fissato col 3-5-2 o il 3-4-3, sì, con due trequartisti, 3-4-2-1, diciamo così, no?
Sì, ma guarda bene che anche Daniele De Rossi ha provato la difesa 3 per far rientrare Smalling, poi abbiamo preso un paio di situazioni pericolose, non mi ricordo contro che squadra era, forse il Torino, ed è ripassato subito a 4. Cioè lui l'ha detto pubblicamente, io mi ero rimesso a 3 per far ambientare meglio Smalling, che ricordiamolo, il primo anno con Mourinho è stato un difensore clamoroso, incredibile, insormontabile, Beckenbauer. Quest'anno
calla Beckenbauer,
no, si scherza.
Ma poi che è successo? È fortunato, dicono magari perché forse fa un tipo di, non lo so, qualcuno dice no perché è vegano, io non ci credo ovviamente, no, perché che cosa è successo?
Che sia vegano mi sembra una speculazione, di sicuro è un tipo particolare.
Sto scherzando ovviamente, lo dico agli ascoltatori vegani,
che ho visto gli UFO in Giamaica con la moglie, insomma, esatto. Non mi sembra la persona più affidabile del mondo. È evidente che a livello di condizione fisica c'è stato un problema enorme, grosso. Cioè Mourinho disse mi ha rovinato la stagione, ma secondo me faceva bene a dirlo, perché comunque era stato il miglior difensore nei primi due anni a guida Mourinho, e poi da inizio stagione ha fatto delle prestazioni imbarazzanti, e poi si è fermato per un problema indefinito al tallone, mi pare, insomma, cioè, davvero una situazione strana. Soprattutto pensando che l'anno scorso stava in scadenza di contratto e c'era tanta paura di perderlo a zero, si parlava di Inter addirittura.
Vabbè, facciamo una bella cosa, ragazzi, facciamo una bella cosa. Approfittiamo del fatto che ci sia anche Iuri. Dici un po', Simone, come sono andati i prognostici della scorsa partita. Facciamo i prognostici da adesso, compreso Iuri che deve dire come finisce il derby, e poi salutiamo Iuri, facciamo, diciamo, una cosetta, insomma, vedo che Simone che freme per parlare del Napoli, no? E poi
plus Valenze, meno, vabbè, 15
plus Valenze, noi dovremo un po', insomma, evitare il tema, diciamo così. Però insomma, come andrà a finire il discorso di prognostici? Ho vinto io come al solito, no?
Su,
vuoi sapere quanto hai fatto? Seriamente?
Sì.
Tu ne hai prese solamente due.
Hai fatto schifo.
Ho fatto schifo.
Due.
Chi ha vinto?
A pari merito.
Io e Simone.
Io esatto.
Vabbè.
Prendendone quattro, quindi non è che siamo andati tanto meglio.
Questo potevi anche non dirlo, però.
Veloci, veloci. Segni tu, Simone, sei pronto?
Allora, partiamo in ordine cronologico. Domani Salernitana.
Domani, anche tu domani.
Salernitana
Sassuolo. Ah, ma domani è vero, sì, domani.
Domani Salernitana Sassuolo.
Hai ragione.
Comincia sempre
venerdì.
Comincia sempre Iuri. La Salernitana di cui tu ami i tifosi, no? Tu ami, insomma, apprezzi la tifoseria della Salernitana.
Sì, tantissimo, sono una grande tifoseria, hanno fatto delle coreografie quest'anno dedicate ai Pink Floyd, clamorose. Salernitana Sassuolo è X.
Ok.
X anche per me.
Prego.
Due Ballardini salva
per
Sassuolo.
Me è assolutamente X. Milan Lecce.
Uno
pure per me.
Uno.
Derby.
Roma Lazio. Iuri, vai su senza paura.
X.
Uno.
Mettiamo un pareggiotto, dai. Okay. Empoli Toro, partita importantissima.
Uno.
Ma uno pure io, vai.
X.
Certo, l'Empoli non segna. Come fanno a fare?
È X più under. Frosinone Bologna, altra partita decisiva.
Ma qua è due, secondo me. Bologna l'avete rilassata.
Il Bologna, se avesse avuto un paio di giocatori più di talento, si giocava il campionato. Due.
Ma è vero.
Iuri, tu che dici?
Due.
Io dico due.
Anche io due.
Sì, corazzata a Bologna.
Due.
Monza-Napoli.
Tu che dici?
Io ho detto X.
Il prossimo, col Bologna che ha il prossimo allenatore della Juve, io ho fatto un'altra profezia, segnatela.
Va bene.
Monza-Napoli.
Io butto nulo.
Uno, pure per me, uno.
Esonerato anche Calzona.
X.
A sto punto. Richiamato Garcia.
Non
ma
può
perché
perdere.
Questa pronuncia la francese?
Garcia.
No, canzonai, come hai detto, calzonai.
Calzona. Adesso non ricominciamo con le tue polemiche.
Ma è italianissimo, è diafragola.
Calzona.
Ricche calzonai.
Diamo una verba a questi. Verona, Genoa.
Questo è difficile.
Ma per te niente è difficile, hai fatto un sacco di volte dei pronostici meravigliosi.
Sì, tu è il golden boy, il pibe d'oro dei pronostici.
Verona sta facendo un botto di punti, eh.
Dai, Verona.
Ti ricordi, Iuri, quando dicevi Atlanta?
Atlanta.
Ragazzi, Bergamo Calcio. Veramente, lasciamo perdere, non lo ricordiamo queste cose. Comunque, Verona Genoa 1, dai, io dico 1.
X.
Io azzardo anch'io un 1. Cagliari Atalanta. Cagliari Bergamo Calcio, quindi
2.
X
2.
Cagliari Atalanta è la famosa partita che non si
cagata.
Può vedere.
Sì, cagata.
è X, viva Ranieri. Juventus Fiorentina. Vi frego io, 1.
Uno anche per me.
Ma io dico 2.
No, la Juve col Saviola.
2. Io voglio cambiare il pronostico per Roma Lazio, allora dico 2. Roma Juventus Fiorentina io dico 1, dai, su, Allegri.
Celebriamo dai, lo scudetto dell'Inter a Udine.
Ancora no. 2.
2. Sull'Inter siamo tutti d'accordo.
Io dico X invece.
Vai.
Vabbè,
però la vittoria di questo prognostico. Vai.
Allora, se tu dovessi proprio dire, Iuri, no, chi potrebbe essere il giocatore della Roma che ti dà una mano a essere felice sabato? Diciamola, mettiamola così, dai. Chi vedi un po' che potrebbe essere quello che ti dà una mano a passare un sabato sera da Leoni?
Però tanto Paolo Dybala.
Paolino, sempre Paolino, vabbè.
Secondo me la deciderà Lukaku.
Vediamo.
Ben venga Marco, perché... lo attendo al parco da un paio di partite.
Va bene, Iuri, grazie, ci sentiamo il prossimo giovedì, ormai sei tornato.
Grazie a voi, sempre un piacere immenso.
Ciao Iuri. Va bene, il nostro pibe d'oro. Allora, dunque,
dopo
sto
la
Napoli,
dopo la telenovela Cerbi, ti faccio nero
Montenegro.
Montenegro, vogliamo parlare di dell'audizione del provino di Laurentiis.
Vabbè, adesso non condire, come disse un medico.
No, questa salsetta, come condire.
Vai.
Beh, De Laurentiis non ha detto
non condire la citazione,
esatto,
citazione
è una citazione. Non ha detto praticamente nulla se non scaricare ipotetiche colpe, presunte colpe a che il suo ex amore tradito Cristiano Giuntoli. Quindi lui avrebbe detto: io non ne so nulla di Osimhen, chiedete a Giuntoli perché io non ci ho messo becco.
Certo.
E peccato che Giuntoli non era un dirigente con potere di firma, mentre ha indagato il Napoli, De Laurentiis e anche suo figlio in quanto presidente, dirigente con potere di firma. Fa specie che un acquisto che è uno dei più cari della storia del Napoli, sicuramente uno dei più cari degli ultimi anni, De Laurentiis non abbia avuto alcuna informazione su questo. Lui che gli piace mettere ultima parola su tutte le operazioni di mercato, sugli allenatori eccetera. Strano che insomma se ne sia uscito con questa non so nulla, chiedete a Giuntoli. Pare abbia detto abbia fatto osservare che il Napoli che la valutazione dei giocatori non può essere è soggettiva e che il Napoli non avrebbe avuto nessun interesse a fare queste plusvalenze perché era una società sana.
Una difesa un po' debole,
una difesa un po' debole, perché la stessa difesa, anzitutto è la stessa difesa che fecero i legali della Juventus, ecco, nel processo della Juve,
e sappiamo bene come andò a finire,
non trovando alcuna sponda. Ma sulla valutazione ho dei dubbi. Parliamo dell'attaccante di Osimhen, pagato 76 milioni di euro, pare quasi 50, ma pare non ci siano arrivati cash, 48 milioni secondo le fonti, e per il resto con quattro giocatori, Karnezis e altri tre
carneadi,
adesso non mi ricordo i nomi onestamente,
non se li ricordo
che
nessuno.
Non hanno mai messo piede, tranne il portiere, gli altri non hanno mai messo piede in Francia e adesso giocano in Serie C, in Serie D e in eccellenza. E il Napoli ha messo a plusvalenza a suo favore più di 20 milioni per questi quattro giocatori. Così come se durante l'acquisto, questo è un mio ragionamento, il Napoli era una delle società più virtuose perché era inattivo, è anche vero che alla fine dell'anno, col Covid, col disastro economico del Covid, ha chiuso con più di 60 milioni di debito, come tutti chiusero in negativo, e quindi questi 20 milioni di plusvalenza pare abbiano comunque sicuramente aiutato.
Fatto comodo.
Così come se la Juventus fece notare che le plusvalenze per le quali era stata condannata influivano all'incirca su un 4% del movimento del giro di affari di quei tre anni, e non trovando neanche lì un motivo per potersi difendere, quindi una giusta attenuante, mi sembra strano che possa trovarla De Laurentiis. Il mio pensiero qual è? Che se non c'è un qualche elemento buono, qualche elemento nuovo, qualche intercettazione, e non credo ci siano, il Napoli la farà franca, come hanno fatta franca tutte le altre squadre che sono state assolte, e nel processo in cui venne assolta la Juventus e nei processi precedenti, negli anni precedenti, in cui vennero assolte tutte.
Quindi come va a finire?
Se non c'è un elemento nuovo nelle indagini, viene assolta il Napoli, non c'è nulla di nuovo.
Allora perché noi ci hanno tolto i punti? Va bene, basta così.
Perché li hanno intercettati adesso? Perché per anni la procura di Torino ha intercettato i progetti della Juventus, aveva le cimici nei ristoranti, giusto, però
comunque va bene, abbiamo fatto i prognostici, abbiamo detto quello che dovevamo dire, abbiamo fatto. Allora possiamo annunciare che giovedì prossimo tornerà anche
il buon Piero Capponi, che ci parlerà della sua esperienza manageriale, che consta di tante attività che non abbiamo ancora raccontato, oltre che dell'andamento della sua squadra, il Viadro Codalba, che purtroppo naviga nei bassi fondi della categoria, ma che nutre ancora, perché l'aritmetica non lo condanna, fondate speranze di salvezza.
Bene, per quello che riguarda diciamo la Coppa, non c'è niente di... volevo fare un po' un prospetto sulla Europa League, se abbiamo tempo lo faccio la prossima settimana, va. se abbiamo tempo lo facciamo la prossima settimana. Grazie a tutti, Diego Armando torna il giovedì in diretta dalle 22 alle 23 su radiocittaperta.it, in podcast quando vi pare su radiocittaperta.it. se Marco Bosco ne avrà voglia, ragioneremo su magari creare magari un canale dove caricare tutti i podcast della terza era di Diego Armando, che ne so, Spreaker oppure, certo, Spotify.
Ora mi sono ricordato che ho fatto un anagramma, è Coiado Villalba invece che Villalba. Vabbè, bello, mi piace
giocare con le parole. A giovedì prossimo, ciao Simone, ciao Marco, ciao, salutiamo Yuri, Lorenzo, ciao.
Buonanotte. Ciao.
Buonanotte.
Soul. If you wear sharp studs, your mouth is dirty and your cuss are bad words.